Salutata, buonasera a tutti e grazie per questa occasione di portare un saluto innanzitutto a Ilana e a voi ragazzi in questo momento di ricordo di una figura veramente straordinaria come è stata quella di Renzo. Un modello, come ha detto giustamente Bruno, per le sue qualità, per le sue capacità, per la sua eleganza e io ho sempre avuto per questo un particolare e debole, ma soprattutto per la capacità di condividere, di accogliere, di ascoltare e di indirizzare. Lo è stato per me nei primi anni della mia partecipazione attiva alla vita comunitaria e mi ha accompagnato in questo percorso. E di Renzo l'innata capacità di gestire problemi complicati con una semplicità e un'eleganza è stata sicuramente una dote unica e rara che l'hanno reso particolarmente apprezzato non soltanto all'interno della comunità in cui ha gestito tematiche complesse sul fronte della sicurezza, ma anche nell'accoglienza, come abbiamo letto oggi dalle pagine di Shalom, i momenti difficili dei primi arrivati dalla comunità di Libia, ma anche nel rapporto con le istituzioni. Il suo rapporto con le istituzioni è stato veramente il valore aggiunto, perché l'autorevolezza e la credibilità che ci lascia in eredità sono qualcosa di particolarmente significativo e prezioso e che dovremmo tenere tutti particolarmente a cuore. Quindi un abbraccio affettuoso e speriamo veramente di essere in grado di raccogliere questa eredità impegnativa, perché è al futuro che dobbiamo guardare con gli stessi occhi azzurri con cui guardava lui.
Io vorrei presentare questa serata ricordando alcuni momenti importanti della vita di Renzo Cattegna, che ho conosciuto da quando sono nato perché era un amico di famiglia. Renzo nasce nel 1939, ma in un libro recentemente, l'altro anno pubblicato, a cura di Francesca Romana De Angelis, intitolato Luce, le belle parole, Renzo racconta di quella che per lui è stata la vera nascita, che lui ha considerato l'apertura degli occhi verso il mondo. La scena si svolge, raccontata da Renzo, nel giugno del 1944, quando la madre lo accompagna al centro di Roma, Piazza di Spagna, e lui vive la liberazione di Roma come un momento di nascita dopo anni trascorsi fuggendo da un rifugio all'altro, vivendo e superando quei momenti con una fortuna perché sono sopravvissuti, ma furono anni, come potete immaginare, come molti di voi sanno, di grandi sacrifici, anni bui, anni di continui nascondigli. Vive quel giorno come una vera nascita. E lui racconta come da quel momento lui si rende conto di essere finalmente nato e è diventato una persona libera. Svolge i suoi studi, li compie, si laurea e viene accompagnato dal padre Osvaldo sempre a Piazza di Spagna, a conoscere un uomo che per lui ha avuto un'importanza centrale e determinante. L'avvocato Roberto Ascarelli, mio zio, noi pure vivevamo nello stesso edificio, che lo accoglie e lo avvia verso la professione. Lo stimola, lo incoraggia, lo motiva, lo induce a seguire quei principi e quello studio a cui lui era abituato, lo sostiene, lo sprona a studiare. E lo sprona anche a partecipare a quella vita culturale ebraica alla quale tanto aveva dato Roberto Ascarelli. Proveniva Roberto da un ambiente, possiamo dire, laico, mazziniano, proveniva dalle file di Giustizia e Libertà e proveniva da quell'ambiente culturale che costituì a Roma un circolo importantissimo per la rinascita e lo sviluppo della cultura ebraica. Mi riferisco al Circolo Weizmann, il Circolo Weizmann che venne istituito da Gianfranco Tedeschi e al quale parteciparono figure che poi diventarono davvero centrali per la vita della comunità. Voglio ricordare Ferruccio Sonnino, Lucio Della Seta, Aldo Sonnino, Bruno Zevi, intellettuali che hanno dato tantissimo a quella rinascita culturale della comunità di Roma, che è uscita in modo così terribile dalle vicende del nazifascismo. Sio Roberto lo introduce in questi ambienti, lo sprona, lo fa crescere non solo professionalmente, tant'è che Renzo si applica e si dedica alla vita culturale e politica e sociale ebraica, partecipando ai circoli giovanili, costituendo insieme, abbiamo qua Enrico Modigliani che ben conosce la storia, il Kadima, il circolo che racchiude i giovani ebrei e che diventa poi anche una fucina delle nuove leve che guideranno le nostre istituzioni. Partecipa e vive quel momento fondamentale per l'ebraismo italiano, che è la nascita dello Stato di Israele, che è la guerra dei sei giorni, che dopo la nascita di Israele ha costituito veramente un momento centrale per tutti noi, perché dopo la guerra dei sei giorni c'è stata una piena consapevolezza di cosa voleva dire essere ebrei in questo paese, cosa voleva dire dover difendere sempre le ragioni di questo Stato attaccato anche politicamente da tantissime forze. Quindi Renzo forma il suo carattere in questo ambiente culturale così importante. Entra nel Consiglio della Comunità, svolge il suo mandato occupandosi molto di giovani e cercando sempre non tanto di guardare a una carriera, quanto piuttosto cercando di dedicare la sua attività alla crescita di questa comunità. Forma il suo carattere e a 47 anni diventa il giovane presidente dell'UCEI, prendendo il posto che era stato di Morpurgo e prima ancora di Togliazzevi. Lo fa con una grossa determinazione, con le sue caratteristiche che lo portano ad ascoltare sempre l'interlocutore, ad avere una particolare empatia. Lui riusciva a creare un rapporto diretto, immediato, mantenendo pure una grande autorevolezza. Era un uomo del dialogo, sviluppato all'esterno, ma anche all'interno della comunità, perché, come sappiamo, le voci, le forze che compongono la nostra comunità non sono sempre univoche, e lui ha sempre cercato di dettare, di sviluppare, di trovare una fortissima unione delle varie componenti e delle varie anime dell'ebrenismo. È stato sempre fermo nei suoi principi e per questo ha sempre avuto un grandissimo, ha sempre avuto un grossissimo rispetto per i vari interlocutori. Cosa ci ha lasciato Renzo? Renzo ci ha lasciato un grandissimo esempio e anche un testamento ideologico che lui stesso scrive in un pezzo raccolto, in un brano raccolto in questo libro edito a cura di Francesca Romana De Angelis, e vi vorrei leggere cosa lui scrive, cosa ci lascia. Lui si propone di avere, e in effetti realizza questo proponimento, sempre una visione positiva e costruttiva della vita, che è stata sempre saldamente intrecciata a una forte convinzione. Scrive Renzo: il futuro non è un destino predeterminato, ma nasce dalle scelte, dalle azioni, dalle parole e dalla capacità degli esseri umani di vivere e di trasmettere i valori della libertà e del rispetto della vita, accettando e valorizzando le differenze e condannando con forza l'uso della violenza e della sopraffazione, dovunque e contro chiunque, e che disimpegno e indifferenza possono essere pericolosi quanto la connivenza e la complicità. Questo è un messaggio importantissimo che mi fa piacere sia stato scritto proprio da lui e che credo che tutti quanti noi dobbiamo recepire e tenere ben presente. Voglio concludere con un aneddoto personale. Lo so, Ilana, lo devo dire per forza, è troppo carino. Io vivevo al piano di sotto dello studio Ascarelli dove lavorava e studiava Renzo Cattegna. E avevo 15 anni e c'era una bellissima neodottoressa israeliana che veniva da me al piano di sotto a insegnarmi l'ebraico. E un giorno questa bellissima ragazza, anche oggi una bella signora, mi disse che ogni volta che entrava in quel portone lei si sentiva emozionata perché il cuore le batteva forte, forte, forte. E io vi confesso che avevo sperato che quel cuore battesse per me. Quando poi invece mi ha raccontato che il cuore batteva per un giovane avvocato che lavorava al piano di sopra, che si chiamava Renzo e che mi aveva chiesto di potergli presentare. La presentazione, come sapete, è andata molto bene e Ilana ha accompagnato Renzo per tutta la vita come una grandissima moglie. Si dice che dietro a un grande uomo c'è sempre una grande donna. In questo caso è proprio vero. Quindi grazie Ilana che poi hai saputo sempre stargli vicino anche nei momenti più difficili, quando Renzo, sappiamo bene, nell'ultimo periodo riusciva a trasmettere il suo pensiero e il suo affetto soltanto con quegli occhi così espressivi, così lucidi, così comunicativi che ti abbracciavano quando parlavano. E quindi concludo dicendo soltanto che il suo ricordo possa essere benedizione per tutti voi. Grazie. Vorrei salutare l'ambasciatore dello Stato di Israele, Edan Dror, che ci raggiunge in questa cerimonia. E vorrei invitare il professor Giovanni Maria Flick a raggiungerci. Noi siamo abituati a presentare il professor Flick come presidente emerito della Corte Costituzionale, ma stasera lo vorrei presentare come un grandissimo amico dell'ebraismo e di Renzo. Prego, professore.
Sono io che vi ringrazio, che ringrazio in particolare Ilana, i suoi figli, e che ringrazio la comunità di avermi dato l'occasione di ricordare una persona eccezionale. Per inquadrare il mio rapporto con Renzo, ricorro volentieri a un'indicazione che è stata data in termini più generali da un Papa, mi pare Giovanni Paolo II, i fratelli maggiori. Renzo, per me, è stato, nonostante fossimo di età abbastanza vicina, un fratello maggiore. E vi spiego subito perché, rapidamente. Credo che il gesto più significativo che io ho compiuto come ministro della giustizia nel cosiddetto primo governo Prodi è stata una notte dei primi di agosto del 1996, quando cercando di applicare la legge da un lato, ma di guardare alla giustizia dall'altro lato e contemporaneamente, perché non c'è ingiustizia peggiore di quella fatta dalla legge mal combinata o applicata male, sono riuscito a evitare la fuga di Erich Priebke, che era stato scarcerato se non detenuto per altra causa, in esito alla sua proscioglimento dal delitto di strage, perché, scusate la brutalità, non aveva compiuto altri episodi del genere e quindi meritava le attenuanti generiche. E quindi il reato di cui era imputato era un reato prescritto. Siamo riusciti con una soluzione tecnico-giuridica ineccepibile, ma che guardava alla sostanza, a impedire che ciò capitasse e a far sì che Priebke fosse di fronte al nostro paese chiamato a rispondere effettivamente di ciò che aveva con la complicità di altri combinato. Da allora abbiamo avuto una prima serie di incontri con Renzo e ho cominciato, lavorando sul tema della memoria moltissimo, ad apprezzare e a vedere con entusiasmo e con passione quello che è stato il percorso dell'ebraismo rispetto prima a un antigiudaismo di stampo clericale, poi a un antisemitismo, sì, poi a un antisemitismo di pseudoscienza incredibile, che ha sconfinato nelle leggi razziste che in Italia, oltre che in Germania, e non solo in Italia come sottomissione alla logica tedesca, ma proprio come radicamento di idee, avevano portato alle leggi razziste del 1938, per arrivare infine all'antisionismo, cioè alla lotta senza quartiere contro lo Stato ebraico. Tutto questo l'ho vissuto attraverso la valutazione della nostra Costituzione, del tradimento che venne prima effettuato nei confronti dei cittadini italiani ebrei, la revoca della cittadinanza, le leggi razziste che portarono al ghetto e portarono a ciò che seguì, la complicità italiana nelle deportazioni, la risiera di San Saba, da un lato vicino a Trieste, o il campo di concentramento di Fossoli, ne sono una delle tante testimonianze. E tutto questo mi ha ricordato l'importanza della memoria, come è descritta dall'articolo 9 della nostra Costituzione. Gentilmente mi è stato ricordato che ho avuto un'intervista e la memoria che rende libera la gente, non il lavoro che in quella oscena bestemmia che sta scritta all'ingresso del campo di Auschwitz si dice che libera le persone, no? È la memoria che rende libera la gente. E deve essere una memoria non necessariamente condivisa, ma deve essere comune, perché tutti devono sapere, tutti devono ricordare. Fu questo che mi portò a legare molto con Enzo, e lì gli ho una gratitudine particolare, perché fu lui nel 2009 a spingermi a fare il mio nome e a spingermi ad accettare la presidenza onoraria dell'Erigendo Museo della Shoah. Le complicazioni burocratiche, qualche momento di contrasto all'interno della comunità, con gli orientamenti con cui cercare di dare la sveglia al comune e alle istituzioni per la realizzazione di questo museo, che veniva un po' schiacciato dal museo di Ferrara sulla cultura ebraica, perché a Ferrara c'era un uomo politico, Franceschini, che stava molto attento a questo, hanno fatto sì che a un certo punto Leone Paserman, altra figura dell'ebraismo che io ricordo con venerazione e che era presidente effettivo, lasciò per una serie di contrasti interni. E io l'unica volta che non seguì il consiglio di Renzo fu questa, se lo lasciai anch'io, lasciai la presidenza onoraria, dicendo che a mio avviso a quel punto la presidenza onoraria doveva andare a Leone Paserman e che io sarei rimasto volentieri per continuare a contribuire alla realizzazione del discorso del museo sulla Shoah, però assieme a Paserman, come avevo fatto per quei 6 anni. E ricordo come Renzo insistette perché io recedessi da questa decisione e rimanessi a fare il presidente onorario. Forse ho sbagliato, non lo so, ne abbiamo parlato qualche volta, ne abbiamo discusso, ma soprattutto ci siamo trovati insieme per riflettere sul tema della memoria e del valore della memoria per progettare il futuro, quello di cui, il tema di cui è piena la nostra Costituzione, a cominciare dall'articolo 9. Proprio in questi giorni ho licenziato un primo lavoro, un primo studio sul rapporto tra la città e la foresta, in cui mi ha ispirato la Genesi, l'Eden, la prospettiva da un lato del secondo diluvio universale al quale io temo dovremo abituarci molto presto, dall'altro la prospettiva della Torre di Babele, ispirata al linguaggio unico, al linguaggio elitario, al mancato rispetto degli altri. E con Renzo ci siamo sempre trovati d'accordo nel vivere questo tipo di esperienza e nel lavorare insieme. Perciò non posso che sottoscrivere anch'io, ma non ne ho la veste, la legittimazione, tutto ciò che è stato detto quando Renzo ci ha lasciato, con il suo carattere di gentiluomo, di uomo sincero, di uomo aperto, di persona aperta al dialogo, di persona che non ho mai sentito reagire violentemente, per dire, reagire aspramente a chi non era d'accordo con lui, sempre alla ricerca di una soluzione di bene comune. E mi ha fatto venire in mente quanto è importante questo di fronte a una tradizione storica nella quale, io sono cattolico, nella quale si racconta che un vescovo di una città del mezzogiorno francese della Provenza, durante un assedio delle forze cattoliche ai catari o non ricordo quali altri protestanti erano assediati nella città, i responsabili dell'assedio si recarono dal vescovo per dirgli: come facciamo a distinguere i cattolici dagli altri? E lui disse: uccideteli tutti, il Signore distinguerà i suoi. Ne parlammo una volta con Renzo con molta preoccupazione, e questo fa sì che, se Renzo mi consente, se Ilana me lo consente, quel bellissimo discorso che è stato citato da Scarelli, io forse non lo vedrei soltanto in chiave di luce, lo vedrei in chiave di serenità. E mi sembra molto importante, da questo punto di vista non voglio tediarvi oltre, temo di aver già superato il tempo, quello che io considero un po' il testamento spirituale di Renzo, in quel brano che ha inserito nel libro e nel quale ricorda il giorno in cui la madre lo portò a Piazza di Spagna sotto un cielo romano splendente, 4 giugno 1944, in cui sembrava che si aprisse e si dischiudesse una nuova primavera, in cui Renzo ricominciava a vivere con la convinzione, lo cito testualmente, di appartenere a una generazione fortunata che non avrebbe più vissuto guerre né la violenza di una dittatura. Le difficoltà che l'Italia avrebbe attraversato, invece di incrinare quell'ottimismo, ebbero la capacità di consolidarlo, facendone una caratteristica stabile e fondamentale del mio carattere, dice Renzo a conclusione di questo suo discorso. Una visione positiva e costruttiva della vita che è sempre stata saldamente intrecciata a una forte convinzione. Il futuro nasce dalle scelte, dalle azioni, dalle parole e dalla capacità degli esseri umani di vivere e trasmettere i valori della libertà e del rispetto della vita, condannando con forza l'uso della violenza e della sopraffazione. Forse la previsione di Renzo era troppo ottimista, forse un augurio invece in cui dobbiamo continuare a credere, nonostante i tempi di odio e di violenza che stiamo vivendo, per la speranza di arrivare a un altro 4 giugno che ci porti alla serenità. Grazie, e grazie soprattutto a Renzo per la testimonianza che mi ha consentito di darvi sulla sua serenità e sulla sua luce, sì, ma anche serenità. Grazie.
Prende ora la parola il dottor Guido Vitale. Com'è? Sì. No, va bene, uguale. Bisogna parlare vicino, va bene. Buonasera, scusate. Buonasera, grazie per l'invito. Vorrei cercare di, come sapete sono un giornalista e non ho altro che questa scarsa autorevolezza, quindi insomma grazie per questo grande onore di poter dire qualche parola su Renzo e su alcune esperienze che abbiamo condiviso soprattutto in questi ultimi anni. Vorrei cercare di offrire alcuni spunti di riflessione e di indicare una possibile conclusione, cercando di sostenere e di documentare il fatto che l'esperienza di Renzo, il lavoro di Renzo, non soltanto abbiano lasciato un segno profondo e indelebile nelle istituzioni dell'ebraismo italiano e nella società ebraica italiana, ma appartengano più, è strano a dirsi in un'occasione di una commemorazione, al nostro futuro che al nostro passato, abbiano molto da dire per il nostro futuro. Con il permesso dei Rabbanim, nella terza lezione di un'opera che credo sia molto importante, Miktav Meliau, che è una raccolta di lezioni del Rav Eliyahu Dessler, che è stato uno dei maggiori pensatori del Novecento, non soltanto nell'ambito ebraico, secondo me, ma nell'ambito di tutto il pensiero umano del Novecento. In questa lezione, che è stata raccolta e riferita dai suoi allievi, si spiega che il Rav ha insegnato che l'umanità può essere divisa in due categorie, e queste due categorie riconducono all'idea di essere qualcuno che è venuto per prendere o di essere in alternativa qualcuno che è venuto per dare. Questa è una lezione molto importante che è stata molto discussa, e fra l'altro si riferisce, ovviamente è molto difficile distinguere l'umanità in maniera radicale in queste due categorie, perché tutti noi siamo pieni di potenzialità, di valori, di difetti e di contraddizioni, mentre invece Rav Dessler si disse convinto che non ci fossero vie di mezzo, che alla prova dei fatti, una volta sgombrato il campo da tutte le sovrastrutture, da tutte le apparenze, e una volta capito che è evidente che nella quotidianità c'è qualcuno che dà per poi prendere, o c'è qualcuno che prende perché poi in realtà vuole dare, bisogna ricondurre tutto a queste due categorie. Non mi inoltro in questa complessa e appassionante lezione, che ha dei significati e ha degli insegnamenti molto profondi, ma vi devo raccontare che a titolo personale questa è una cosa che mi ha molto impressionato, e da quando io ne ho preso conoscenza, tutte le volte che conosco una persona nuova mi domando se sarà possibile per me comprendere se appartiene a una o all'altra di queste categorie. E devo dirvi, questa è la mia prima considerazione, dal primo giorno in cui ho incontrato Renzo all'ultimo non ho mai avuto dubbi. Non so perché, ma questa persona emanava, non soltanto documentava, non soltanto certificava, non soltanto realizzava con il proprio lavoro, letteralmente emanava la sensazione che fosse venuto per dare. E questa è una cosa che mi ha molto impressionato, e se devo dire la verità mi ha molto colpito, e non ho mai avuto dubbi nell'ambito di migliaia, di centinaia di migliaia di episodi, di microcontatti che sono avvenuti negli anni, non ho mai avuto dubbi, e mi ha particolarmente impressionato l'ultima volta che ci siamo incontrati. Un momento in cui Renzo era già malato e aveva un utilizzo del linguaggio limitato. E forse la volta che mi ha maggiormente impressionato, perché mi sono reso conto che, pur essendo un uomo che aveva una capacità di gestione del linguaggio e delle idee astratte molto sofisticata, ed evidentemente noi lavoravamo insieme sul linguaggio e sulle idee astratte, emanava la stessa energia anche solo con lo sguardo, anche solo con la presenza, anche solo con un accenno, con un'espressione, senza necessariamente ricorrere al linguaggio. Ora vorrei raccontare, fra i tanti episodi, di un episodio in cui non mi metto qui a descrivere i tratti del carattere davanti ai familiari di una persona che è stata una benedizione prima di tutto per la sua famiglia, immagino, prima ancora che per tutti coloro che lo hanno frequentato anche nell'ambito delle istituzioni ebraiche, per i suoi amici. Però vorrei raccontare un episodio che mi è tornato alla mente questa sera proprio incontrando qui le persone nella sala, e che anche ho trovato molto istruttivo. Ci fu l'occasione di fare un'intervista che era importante per il giornale dell'ebraismo italiano, Pagine Ebraiche, a un illustre, illustrissimo giurista italiano che era per Renzo un caro amico. E Renzo mi accompagnò. Normalmente io non lavoro facendomi accompagnare, ma farsi accompagnare da lui era un onore, era anche un piacere. E poiché Renzo era l'editore, non era solo il presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche, ma era l'editore, ed è stato un leader ebraico che ha creduto profondamente in questo importantissimo lavoro di fare gli editori, e cioè di far suscitare delle iniziative editoriali, mi ha accompagnato. E di fronte a questo giurista, che però non era solo un'autorità, ma era anche un amico, al termine di questa conversazione che doveva poi essere pubblicata, questo giurista ha domandato quello che molto spesso persone che ricoprono incarichi delicati chiedono, e che oggi come oggi nella categoria dei giornalisti molto spesso si concede, se non altro per quieto vivere, e cioè di rileggere quello che aveva dichiarato, quello che sarebbe apparso prima della sua pubblicazione. E io lì testardamente, poi me ne sono un po' pentito, ma poi non me ne sono più neanche tanto pentito, ho cominciato con la tiritera che cerco sempre di mettere nella testa anche dei giovani colleghi, che non ci si fa mai rileggere i compiti preventivamente, per il semplice motivo che esercitare questo lavoro significa assumersi dei rischi, e che attraverso il processo di assunzione dei rischi, e ovviamente in questo modo si commettono molti errori e chi commette degli errori li paga, attraverso l'assunzione di questi rischi si costruiscono dei rapporti di fiducia. Se non ci si assume mai nessun rischio, se non ci si prende mai nessuna responsabilità, non si possono costruire dei rapporti di fiducia, perché se ci si fa rileggere i compiti, quello che te li rivede, anche se non deve modificare neanche una virgola, conserverà sempre l'impressione che le cose sono andate bene perché lui è intervenuto con il suo controllo. E però, insomma, spiegare questa cosa in questo contesto non era facile. E davanti a Renzo io mi sono reso conto che quest'uomo soffriva, mordeva il freno. Io ho detto: adesso questo mi uccide, perché corriamo il rischio di una sorta di impertinenza. Le cose, per la verità, sono andate bene, e poi dopo la pubblicazione dell'intervista, non soltanto l'intervista, per fortuna mia, andava bene, ma sono arrivate anche le congratulazioni dell'intervistato, non solo perché l'intervista andava bene, ma anche perché effettivamente mi ha spiegato che era vero che questo poteva consentire di costruire un rapporto di fiducia, e quindi io non stavo nella pelle nel comunicare a Renzo che questa impertinenza effettivamente aveva poi una sua ragione, e lui lo ha capito. E il desiderio di Renzo di fare l'editore era un processo molto difficile, perché naturalmente lui non era un editore di professione, era un leader ebraico italiano ed era un avvocato, e quindi si apriva a una prospettiva nuova. Dopodiché ci sono tante vicende che sono di pubblico dominio, perché le attività editoriali dell'Unione sono andate avanti secondo le sue indicazioni e secondo i suoi insegnamenti, e io devo dire che negli anni ho trovato che attraverso questi processi di realizzazione molti insegnamenti provenissero dalla sua capacità di mediazione. Ora si fa un gran parlare, perché siamo attenti anche a quello che succede nel mondo politico europeo, per esempio, della carenza di capacità di mediazione e costruttiva che manca un po' nella società italiana, che è uno dei nostri punti deboli. Per esempio, recentemente ci sono state le elezioni politiche in Germania, si è creata una nuova situazione, e oggi c'è un processo di formazione di un nuovo governo che può nascere esclusivamente sulla base di una mediazione molto complessa e molto difficile, ma pare che vada avanti, e devo dire che anche da questo punto di vista questa capacità enorme di ascolto e di mediazione, che è la vera essenza, la vera radice della politica, perché la politica vera, alta, non può essere sopraffazione, non può essere rissa, ma deve essere capace, deve essere la capacità di riunire e di mediare, Renzo l'ha sempre dimostrata in ogni contesto. Io mi rifaccio ovviamente alla mia esperienza di giornalista, non ho titolo per mettere bocca poi sulle questioni più grandi, però devo dire che anche attraverso questo lavoro l'ha sempre dimostrata. I principi sulla base dei quali queste iniziative hanno preso le mosse erano di realizzare appieno la vocazione delle istituzioni dell'ebraismo italiano di essere la casa di tutti gli ebrei italiani. Non nel senso che bisognasse, sia ben chiaro, perché non ho mai visto Renzo avere delle titubanze identitarie, per la verità. Non nel senso che bisognasse assecondare tutte le stranezze, tutte le devianze, tutte le follie di cui gli ebrei italiani sono capacissimi di fare, almeno alcuni di loro sono capacissimi di farle proprio, ma di costruire la casa in cui tutti possano sentirsi a casa propria, tutti possano sentirsi accettati, tutti possano sentirsi tollerati e non messi alla porta. E quindi una necessità di ascolto, che però non è soltanto una necessità di ascolto perché siamo bravi ad ascoltare, siamo buoni ad ascoltare, ma che a sua volta anche questa credo sia una mossa profondamente strategica. E da questo punto di vista, attraverso la dimostrazione di questa capacità di accoglienza vigilata, diciamo così, l'unione delle comunità ebraiche ha potuto raggiungere il migliore risultato nel corso degli anni della presidenza di Renzo, anche nella capacità di raccogliere le risorse che sono disperatamente necessarie per il funzionamento delle istituzioni dell'ebraismo italiano. E
concludo.
Quanti minuti ho parlato? 11. Ah, chiedo scusa, sono già oltre, benissimo. Dunque, allora, racconto esclusivamente un ultimo episodio che è stato un incontro in cui ho avuto modo di ricambiare invece la capacità di Renzo di mettere a disposizione le proprie relazioni, le proprie amicizie e ciò che naturalmente è stato molto utile per la redazione giornalistica. Vi è stato un momento in cui il Rav Jonathan Sacks, di cui si parla molto in questi giorni perché è stato richiamato da Shem poi in un momento molto vicino al momento in cui Renzo ha lasciato la sua vita terrena, è venuto a Roma e ha chiesto di incontrare la redazione di Pagine Ebraiche. Allora lì sono stati i giornalisti a invitare Renzo ad accompagnarci e quindi è avvenuto un incontro dietro le quinte fra il Rav Sacks e Renzo. E diciamo che apparentemente si poteva pensare che fosse un incontro fra due persone straordinariamente lontane, diverse, insomma, non solo per formazione, per provenienza, per geografia, da tutti i punti di vista. E invece nell'ambito dell'intervista che poi è stata pubblicata e che è ricca di spunti, naturalmente è stata pubblicata in forma di intervista a Rav Sacks, Renzo è molto intervenuto e soprattutto è emersa una straordinaria sintonia fra queste due persone apparentemente così diverse. Tantissime cose che sono state dette non sono state pubblicate, ci sarebbero libri, tantissimi episodi da segnalare che secondo me sarebbero molto istruttivi della vita di Renzo e che dimostrano che Renzo appartiene più al nostro futuro che al nostro passato, in quanto depositario di quella straordinaria capacità degli ebrei italiani di durare nel tempo, sfidando anche le situazioni più difficili, e di restare uniti nonostante tutto, anche se apparentemente siamo così divisi e litigiosi. E questo incontro con il Rav Sacks di Renzo sarebbe una lunga storia da raccontare separatamente, molto molto appassionante e molto commovente. Concludo dicendo che la redazione giornalistica, grazie all'impegno di Renzo, ha potuto realizzare 9 praticantati giornalisti e giornalistici, formando 9 giornalisti professionisti. Alcuni li leggete tutti i giorni, se leggete i notiziari, e questi giovani diciamo che erano molto vicini a Renzo tutti. E Renzo era una sorta di eterno giovane, peraltro, perché i momenti della sua gioventù restavano vivi nella sua esistenza e non appartenevano al passato, quindi anche lì c'è una sorta di inversione dei piani temporali. E chi non fa oggi il giornalista in redazione, quindi non li leggete sui notiziari, oggi lavora nelle scuole delle comunità ebraiche italiane, lavora al Museo dell'Ebraismo Italiano a Ferrara, lavora nei giornali quotidiani in Israele, lavora sempre nell'ambito di un impegno ebraico. E quindi anche da questo punto di vista io credo che questo sia un enorme patrimonio, un enorme dono che Renzo ha lasciato a tutti noi ebrei italiani. Grazie.
Io mi scuso anche con gli altri relatori, ma i 10 minuti che abbiamo concesso a ciascuno sono importanti proprio per non far perdere l'attenzione di questi importanti interventi che vengono fatti. Prego Noemi Di Segni, presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, a prendere la parola. Grazie.
Speriamo di non sforare.
Sì, ci riesci, sei bravo.
Allora, vediamo se riesco ad arrivare alla fine del discorso. Ilana, Roberto, Daniel, avvocato Donnini, che vedo seduta lì in fondo, amici tutti. La prima cosa che vorrei condividere con voi stasera è la decisione della Giunta, che è stata presa all'ultima riunione di questa giunta uscente, di riconoscere a Renzo, di intitolare al ricordo di Renzo a Renzo il corso di laurea in studi ebraici, che abbiamo il diploma di laurea in studi ebraici. E la scelta di farlo appunto per arrivare a questa serata è stata voluta e condivisa ovviamente con i familiari, proprio cogliendo questa caratteristica di Renzo di voler rendere la cultura ebraica alta, ma non per questo inaccessibile, alta nel senso di studio dedicato a un livello accademico, condivisa con l'esterno e quindi sia ovviamente con studenti di ogni età, e questo corso diploma di laurea a studenti dai giovanissimi ultra ottantenni, quindi questo anche un dono di Renzo. Quindi questa è la prima informazione. Poi in questo momento qui con me a ricordare Renzo ci tengo a dire che c'è anche Anselmo Calò, che non è potuto stare qui con noi questa sera e ci teneva molto, e purtroppo neanche a seguire sul web, e quindi ha condiviso con me questi messaggi di fondo e ci teneva a portare anche lui l'abbraccio alla famiglia. Oggi si è tenuta la cerimonia di apertura della nuova mostra al MEIS, Oltre il ghetto, dentro e fuori, che ho avuto modo anche di visitare e apprezzare moltissimo, e davvero spero che tutti voi riusciate ad andare nelle prossime settimane o mesi a visitare. E credo che Renzo sarebbe stato molto molto orgoglioso di quello che è stato realizzato oggi. Sappiamo quanto lui ha dedicato al MEIS e quanto ha voluto che si arrivi alla creazione, quanto pensiero c'era dietro. Ed è stato proprio l'ultima volta che l'abbiamo visto nelle sue piene capacità al MEIS, all'inaugurazione della mostra Il Rinascimento parla ebraico. L'abbiamo visto giovedì, è tornato a casa venerdì e purtroppo sabato è stato male. Quindi questa coincidenza che è stato l'ultimo giorno allora e oggi lo ricordiamo dopo un anno con un'altra mostra, fa male, ma vorrei vedere anche il lato luminoso, è stato citato il libro Luce, di questa coincidenza, perché lui, sono sicura, sarebbe stato super orgoglioso di quello che è stato realizzato oggi. Anche al MEIS, oggi alla cerimonia di apertura, Renzo è stato ricordato, tutto il direttivo del MEIS è in questo momento, ha voluto dedicare questo spazio e questo momento a Renzo, è riunito per seguire la diretta e quindi ci tenevano a rappresentarvi questa presenza. E il tema della nuova mostra, che appunto dentro e fuori, credo che sia appunto la diade che rappresenta Renzo in assoluto, o Renzo nel pensiero rispetto alla gestione delle comunità o dell'unione, quanto, come siamo dentro o chiusi, quanto preserviamo, perché è giusto anche preservare, quanto e come condividiamo con l'esterno, chi entra, chi esce, quanto e come, non solo come comunità, anche come singoli, come persone, come istituzioni, e anche per quello che sono i nostri figli. Quindi questo è il discorso di Renzo sul MEIS. Io ho conosciuto Renzo come presidente, mi ha insegnato tantissimo, il mandato di presidente finisce, ma si è maestri per tutta la vita. E quindi per me Renzo è ancora un punto di riferimento, anche se non c'è con noi, Assolutamente, per me ogni tanto mi fermo e mi chiedo, ma Renzo in questa situazione cosa avrebbe fatto? E allora faccio un excursus leggendovi alcuni passaggi di suoi scritti e di suoi interventi per ragionare un po' insieme come erano le situazioni che lui ha colto, ha descritto, ha riflettuto e cosa avrebbe detto, chissà cosa avrebbe detto oggi di queste situazioni cambiate o non che sono. Allora leggo alcuni flash, spero che i minuti me lo consentano. Allora, il segreto della sopravvivenza ebraica è stato il saper coniugare la capacità di integrazione e di adattamento con la tenace fedeltà alle proprie tradizioni, il saper essere contemporaneamente ebrei italiani ed italiani ebrei. E una preziosa occasione si presenta ora con l'importante investimento culturale e finanziario che sarà fatto dal Ministero per i beni culturali e ambientali con la creazione a Ferrara del MEIS. E lo scriveva nel 2007 in una relazione al Consiglio UCEI. E il punto di partenza è questo pensiero di come si è ebrei italiani. Un'altra citazione. Maggiore capacità di guardare nello spazio e nel tempo, spaziare a 360 gradi eliminando tante resistenze che per troppo tempo hanno costretto noi e le generazioni che ci hanno preceduto a guardare prevalentemente al passato. Salto, in definitiva, uscire completamente dai ghetti nei quali siamo stati tenuti segregati per secoli, sia fisicamente sia culturalmente, dal resto della società, e oggi dobbiamo liberarci di qualsiasi residua chiusura psicologica e manifestare quello che siamo veramente. Lo diceva Renzo ad un incontro della comunità con la comunità ebraica di Milano nel 2011. Sul tema della laicità dello Stato, il sistema complessivo di una democrazia non deve premere per l'assimilazione che può portare alla fine della multiculturalità e non deve confinare le minoranze, esigendo il rispetto delle regole di libertà e legalità da tutte le sue componenti, deve a sua volta rispettare le loro interne dinamiche, sia a livello collettivo di gruppo, sia nei confronti degli individui. Chissà Renzo cosa direbbe oggi sui vincoli che vengono imposti alle libertà religiose, e qui poi in questo discorso del 2009 c'è tutto un passaggio sulla differenza tra l'impegno sull'intesa e il significato delle intese rispetto a diverse proposte di legge sul tema delle libertà religiose, tra come lo si propose o si propone a livello nazionale rispetto a livello europeo. Un flash che riguarda il giorno della memoria. In un convegno alla Presidenza del Consiglio dice: nonostante alcuni episodi purtroppo in aumento, non si registra in Italia una vera problematica di violenza contro gli ebrei come avviene in altri paesi nel nostro continente. Su internet invece l'antisemitismo prende corpo con molta virulenza ed è in costante ascesa. E si parla poi in questa relazione della proposta della Commissione e della legge Mancino, ed era il 2011, dicendo poi in chiusura: non si tratta di imporre limiti alla libertà di espressione, ma di applicare una legge che esiste in Italia da molti anni, nata per combattere l'odio espresso contro persone e minoranze etniche, religiose e culturali e di censurare chi fa propaganda all'ideologia fascista e nazista. Un altro tema caro a Renzo e che ha portato avanti come progetto di assoluta lungimiranza è il tema del meridione. E qui cito: nel rivolgermi a voi tutti sento l'emozione che scaturisce dalla consapevolezza di partecipare alla ripresa di un dialogo e al ristabilimento di uno stretto legame che gli ebrei hanno avuto con il meridione d'Italia ed in particolare con la Puglia, di cui per oltre 16 secoli furono parte integrante e componente essenziale. questa breve occasione di incontro e di studio che stiamo per vivere insieme durerà solo lo spazio di un pomeriggio, eppure lancia un segnale di grande portata simbolica, storica e culturale. Era a Bari nel 2008. Ho ancora due minuti. Sulla Giornata Europea della Cultura Ebraica, che si era tenuta a Trieste, dice: l'Unione sente la necessità e vuole compiere un salto di qualità, sia nell'apertura verso la società esterna, sia nella creazione di una fitta rete di rapporti e di relazioni tra le diverse comunità, per uscire dallo stretto e angusto ambito locale nel quale ancora oggi ogni comunità si muove. Non so oggi le singole comunità se condividono questo giudizio. Lui lo scriveva nel 2007. Le comunità che scendono al di sotto di un certo limite di persone nelle quali matrimoni e nascite diventano rari ed eccezionali possono ritrovare un loro dinamismo solo entrando in una rete molto più ampia dalla quale riceverebbero un vantaggio immediato. Ma non parlava di chiudere le comunità e di trasferirle in altri luoghi. E salto, poi magari condivido questi flash in un altro luogo. Sul giorno della memoria al Quirinale. Il giorno della memoria, secondo lo spirito della sua legge istitutiva, non deve essere solo un evento commemorativo, ma anche e soprattutto un evento culturale, didattico, che valga come monito alle future generazioni. E anche su questo credo oggi abbiamo un dibattito serio su come deve essere impostato il giorno della memoria e tutto il tema della memoria e tutte le questioni che sono emerse in questi ultimissimi anni. Questo lui lo scriveva nel 2008. Chiudo con un riferimento su Israele. La guerra è esplosa subito dopo e sia la guerra esplosa e subito dopo sia le comunità che l'Unione si sono trovate al centro di richieste di contatti da parte delle forze politiche e dei media. Si è riacutizzata la pluriennale lotta contro l'informazione scorretta. Sia a Roma che a Milano sono state organizzate grandi manifestazioni alle quali tutti noi abbiamo preso parte, nelle quali erano presenti i rappresentanti di tutti i partiti politici. Sono state innumerevoli le interviste sulla stampa, la radio, la televisione, alla fine trasmettere una posizione di fermo sostegno alle ragioni di Israele e nel contempo che sia una posizione credibile, condivisibile e ben motivata. Gli ebrei, che lo vogliamo o meno, si trovano molto spesso al centro delle attenzioni dei mezzi di comunicazione e sono frequentemente sollecitati, in quanto singoli o in nome delle istituzioni, ad esprimere le proprie opinioni. Questa esposizione, che talvolta diventa sovraesposizione, nasconde l'insidia di strumentalizzarci ed è quindi necessaria molto cautela sia nei contenuti che vengono espresso sia nel selezionare accuratamente le occasioni che vengono offerte. Ovviamente c'è tantissimo altro, quindi chiudo solo dicendo: di tutte queste citazioni credo che continueremo a far tesoro e che appunto sia il suo ricordo di benedizione così come è stato il suo lavoro per tutti noi.
Io ringrazio i relatori che hanno parlato sinora e entriamo ora nella parte più viva dell'Imud e quindi pregherei Rav Della Rocca di avvicinarsi al microfono per la sua lezione. Grazie. Mi spiace dover dare questo tempo, ma ripeto, è un'esigenza di non perdere la curva di interesse.
Ebbene, piciute magari altre, Enzo è stato un amico di mio papà. Ho conosciuto Enzo quando ero responsabile del Benachiva ed era assessore giovani della comunità di Roma, ho condiviso con lui gli anni in cui eravamo impegnati nella sicurezza e qui c'è stato un personaggio molto legato alla piazza e al ghetto di Roma. E ho condiviso con lui dello spot e ho condiviso con lui anche alcune volte lo studio della Torah. E voglio qui condividere con voi un'amicizia, un antico insegnamento rabbinico che parla di giurisprudenza. È una Mishnah che aveva colpito molto Renzo Cattenia, perché è una Mishnah che condensa molto bene l'aspetto tecnico della giurisprudenza con quella che è una visione comunitaria. Si parla del Sinedrio. Il Sinedrio, il Sanedrin, è l'organo centrale giuridico, politico, amministrativo e religioso del popolo ebraico. E questo organo risiedeva nel centro del santuario di Gerusalemme. C'è questo. Ora, questa Mishnah ci dice che il Sinedrio era fatto a forma di semicerchio. Grazie. Allora, questa Mishnah ci dice che il Sinedrio è fatto a forma di semicerchio. E la Mishnah ci dice il motivo perché i suoi membri, che sono 71, devono vedersi l'uno con l'altro. Cioè è in qualche modo un anfiteatro in cui non ci si vede mai di spalle, mai di profilo. È un organo in cui ci si guarda negli occhi. La relazione interpersonale orizzontale non è mai interrotta, non, il dialogo non può essere mai sospeso. Quindi le decisioni del Sinedrio si assumono davanti a tutti, non ci sono segreti, non c'è la politica dei corridoi, dei pizzini, dei complotti, ma nel decidere ci si guarda negli occhi. Un'assemblea di volti e non una società anonima. Perché un semicerchio? Beh, in fondo anche se il Sinedrio fosse seduto in cerchio, ci si potrebbe guardare in faccia. No, perché i giudici, i consiglieri, i leader dell'ebraismo che secondo il Talmud sono nell'ombelico del mondo, devono restare aperti al mondo esterno. Cioè, mentre una yeshiva, una scuola, un tempio devono essere luoghi chiusi, il luogo dove si decide, dove si amministra, dove si gestisce la cosa pubblica, deve essere un'istituzione disponibile, aperta al confronto con la gente. Questo perché tutti gli appartenenti di una comunità non hanno davanti a sé un gruppo di dirigenti che si riunisce in una stanza chiusa, un ente senza volto, ma deve essere una struttura sempre disponibile al rapporto faccia a faccia. Continua la Mishnah, che di fronte a questo semicerchio ci sono tre file di talmide chachamim. E ognuno di loro conosce il proprio posto. Questo significa che se io la mattina arrivo per primo al tribunale, non vado a sedermi al primo posto della prima fila, ma io ho assegnato un posto molto specifico che mi deve corrispondere per quello che sono e per quello che rappresento per la comunità. E se devono investire qualcuno di nuovo, perché muore un giudice, perché è malato, perché deve assentarsi, quindi non può mancare il quorum, il numero legale, si sceglie una persona del pubblico che non va a sedersi al posto del primo che è passato nella seconda fila, ma al posto che gli corrisponde. Che vuol dire tutto questo? Vuol dire che il Sinedrio è una scuola di formazione. Cioè il Sinedrio è un luogo dove ci si forma come leader, come un consigliere, come un gestore della cosa pubblica. E per diventare un leader bisogna frequentare, non bisogna solo ascoltare una lezione accademica, ma bisogna stare lì tutti i giorni nel posto che corrisponde a quello studente e vedere come i giudici applicano la Torah nella vita quotidiana. Quindi ognuno va a sedere al posto che gli corrisponde. Cioè, c'è una gerarchia molto rigida, molto riconosciuta. Questo ci preserva dal dilettantismo e dall'approssimazione. Non tutti possono far tutto. Se in una comunità non c'è rispetto dei ruoli, delle competenze, delle esperienze di ognuno di noi, c'è confusione, c'è anarchia, non c'è visione, ognuno deve conoscere il proprio posto. Allora, c'è una domanda che si pone il Talmud commentando questa amistà. Ovviamente, per motivi di tempo, passo solo all'ultimo pezzo di questo brano talmudico. Ha detto Abaye, che è un maestro del Talmud, da questo si deduce che quando uno si spostano tutti. E se uno dice, ma guarda che roba, io fino adesso sono stato il primo della seconda fila. Adesso mi sono dovuto spostare, sono diventato l'ultimo della prima fila. Allora qui c'è una famosa risposta che dice meglio essere coda ai leoni che in testa alle volpi. Cioè noi sappiamo che il leone è un animale dignitoso, autorevole, la volpe è un po' scarsa, un po' obliqua, un po' melliflua. Allora è meglio essere primi in ultima fila o ultimi in prima fila, si chiede il Talmud. Catone aveva già risposto quando diceva è meglio essere il primo a Frascati che l'ultimo a Roma. Questa non è assolutamente l'ottica ebraica. Cioè, meglio essere l'ultimo dei talmidei chachamim hai una luce là in me che io abito a capo di cani gatti. Cioè non c'è questa visione del potere, della seggiola. Tutto è in movimento agli altri. Perché la domanda è: qual è il nostro posto nel mondo? Cioè questa è una domanda che credo che Renzo, nella sua vita e nella sua lunga, ricca e variegata carriera comunitaria, Renzo ha dimostrato che il posto è dinamico, che ci si muove, che ci si sposta, che si cerca un posto. Il posto non è assoluto, perché ognuno di noi vive un posto relativo rispetto al Macom assoluto, che è del Signore Dio benedetto. Solo Lui è il luogo assoluto per eccellenza, perché ognuno di noi nella vita cerca un posto. Il posto non è statico, ma è dinamico. Renzo è stato in molti posti ed è stato appagato anche dei cari prezzi per mettersi in discussione, per aver cambiato idee e posizioni. Ma questo è il senso della vita, muoversi e cercare sempre il nostro posto nel mondo, e che Hashem gli dia il giusto posto nell'Olam Abba. Amen.
Grazie Rav Della Rocca. Adesso prego Rav Disegni, rabbino capo della comunità di Roma, di concludere il Limud con la sua esposizione. Grazie.
Bene, buonasera, grazie dell'onore e del piacere che mi avete fatto invitandomi a ricordare Renzo, al quale mi lega una lunghissima storia di amicizia e della sua lunghissima militanza nelle istituzioni ebraiche. E, come sapete, noi ricordiamo le persone studiando in loro onore qualcosa di Torah, come ha fatto adesso Rav Della Rocca, e anch'io commenterò brevemente un episodio che leggeremo questa settimana, e questo poi ci ricollegherà a Renzo. Allora, questa settimana, questo Shabbat, leggeremo la quinta parasha del libro di Bereshit, della Genesi, che è quella che è l'ultima, diciamo, dedicata alla storia di Abramo, ed è quella che racconta che cosa succede quando Abramo rimane vedovo e muore la sua sposa Sara. E si racconta che Abramo si reca dai capi della città di Hebron, dove lui aveva la sua sede principale, chiedendo di poter seppellire la moglie là. Ed è una trattativa sulla quale ci sono un sacco di dettagli interessanti da tanti punti di vista, ma adesso fermiamo i punti di vista che ci interessano. Praticamente Abramo arriva là con una idea, che è quella di avere una ahuzà, significa un possesso, ok? E gli abitanti di Hebron, quando sentono questa cosa, sono estremamente cortesi e disponibili, però non gli danno quello che vuole. Gli dicono: guarda, tu sei una persona importante, per noi un onore, scegliti la tomba migliore che ci sta nel nostro cimitero, sarà un onore per noi averti là. Lui fa: no, no, io voglio comprare un posto preciso, so dove deve andare mia moglie, dove andrò io, eccetera eccetera. Ma quindi, a questo punto, il proprietario di quell'appezzamento capisce che c'è la possibilità di fare l'affare, e quindi a questo punto lui, molto sussiegoso, gli propone: guarda, non c'è soltanto la grotta che ti interessa, ti posso dare pure il campo con tutto quello che c'è intorno. E però dice: ok, benissimo, dimmi quanto ti devo. E questo tira fuori una cifra astronomica. 400 sigli d'argento. Prendere l'idea di quanto fosse astronomica questa cifra, si sa attraverso altre fonti che la paga annuale di un operaio a quei tempi era 6 sigli, quindi 400 sigli significa 65 volte la paga, 65 anni di lavoro di una persona. Magari un avvocato prendeva di più, non lo so, però. Bravo dice, ok, non batte ciglio, gli prende i soldi e si prende la grotta. La grotta con tutto l'appezzamento intorno. Tutto quanto dettagliatamente descritto. Ora, attenzione, Abramo non ha fatto quello che si aspetta col nostro razzismo da uno che va a comprare un cammello o un pezzo di stoffa in uno shuk, ok? In uno shuk uno tratta, ti dicono costa 1000, no, poi te lo porti via a 100, ok? Abramo non fa nulla del genere, però è lo stesso Abramo che invece lo shuk l'ha fatto in un'altra occasione. Quando si è trattato di Sodoma e Gomorra, gli viene detto questa città sta per essere distrutto. Allora lui, in colloquio col paraderno, dice senti, se ci stanno, è ingiusto che tu distruggi quanti, sapete la storia, se ci stanno 50 giusti, okay. Ma forse se ce ne sono di meno, eccetera, eccetera, arriva calando e trattando a strappare la concessione anche per 10 giusti. Bastano 10 giusti per salvare le città, 10 giusti poi non ci saranno e quindi le città non saranno salvate. Allora la domanda è, perché Abramo, quando ha comprato la grotta di Machpelah, non ha battuto ciglio e non ha fatto la trattativa, non ha calato il prezzo? E perché quando ha trattato con il Padre Eterno ha fatto la trattativa, ha cercato di calare? Allora, la risposta a questa domanda è abbastanza semplice. Quando si è trattato, è una, cioè ci possono essere ovviamente a una domanda tante risposte possibili, ma c'è una che è evidente. Quando si è trattato di servire gli altri, di battersi per un principio di giustizia, per la salvezza del prossimo, Abramo è disposto a tutto e lavora estremamente per ottenere questo risultato. Quando si tratta per una cosa personale, personale, perché definitiva deve comprarsi, anche se la cosa ha e tuttora ha un grandissimo valore simbolico, lui non, per una cosa sua personale, non fa trattativa e non chiede sconti, ok? Quindi l'esempio del patriarca è quello di una persona determinata che sa quand'è che bisogna mettere in gioco determinate interessi, se si tratta di questioni generali o di questioni particolari. È un esempio di leadership, è un esempio di come bisogna agire in maniera disinteressata in entrambe le situazioni. Di qui voglio venire a Renzo. Non dico che Renzo era Abramo Avino, però Renzo ha dimostrato di avere delle qualità. La prima qualità è quella di Abramo Avino, che quando è andato a chiedere la sepoltura, hanno cercato di dirgli usa una qualsiasi delle nostre tombe. No, lui aveva un'idea chiara. Io voglio questo. E a qualsiasi prezzo l'ho ottenuto. Ora tutti quanti conosciamo, abbiamo conosciuto la mitezza di Renzo, ma dietro a questa mitezza di Renzo, lo sappiamo, c'è stata sempre una grande determinazione. Quando aveva idee chiare di quello che voleva ottenere, lui andava avanti fino in fondo e otteneva quello, o almeno provava a ottenere quello che desiderava. Dietro la sua aspetto, diciamo, pacato, disponibile, c'era, questo non vuol dire che se una persona è pacata e disponibile non abbia le idee chiare, e lui le idee chiare ce l'aveva. Altra cosa importante, Renzo ha dedicato tutto ciò che era oltre alla vita professionale e familiare alla quale si è dedicato, l'ha dedicato alle nostre istituzioni. L'ha fatto con grande generosità. È una persona che si è battuto per le nostre istituzioni. E di tutto questo dobbiamo essergli infinitamente grato. Ha seguito l'esempio di Avraham Avinu, che bisogna lottare per gli altri, battersi per gli altri e in questo non fare sconti a nessuno. Grazie.
È stato un interessantissimo e molto bel limud. Sono stati toccati dei temi che secondo me, dei ricordi, dei punti che sicuramente meritano di essere approfonditi nel tempo, e sono sicuro che avremo occasione di riprendere questi discorsi in futuro, parlando sempre dell'esempio di Renzo. E voglio ringraziare tutti voi per l'attenzione e complimentarmi con Ilana per aver organizzato questa serata con tanto trasporto. Grazie Ilana, grazie a tutti voi.